trovati in una nuova trasmissione di Eloquenza. Oggi parliamo
di qualcosa di nuovo, nel senso che non l'avevo mai affrontato, ed è il duetto d'amore, nello specifico il duetto d'amore all'interno delle opere di Giuseppe Verdi. E, intanto il duetto d'amore è una sottocategoria del duetto d'opera ed è un duetto facilmente riconoscibile e distinguibile rispetto ad altre tipologie di duetti, perché contiene delle implicazioni sentimentali che arricchisce il duetto stesso, e si possono considerare duetti d'amore quelli che si instaurano tra un uomo e una donna, che si scambiano parole d'amore o giuramenti di fedeltà reciproca. Questa scelta, che in realtà è data dall'esigenza di stabilire tra i duetti delle corrispondenze che sono non soltanto di tipo formale, ma anche psicologiche e drammaturgiche, quindi restano fuori dal novero dei duetti tutti quelli in cui i personaggi coinvolti, pur essendo un uomo e una donna che sono legati da qualche forma di relazione affettiva, non sono innamorati. La forma di duetto d'amore nelle opere di Giuseppe Verdi si viene sostanzialmente enunciata per la prima volta nel 1859, e il duetto, quello appunto specifico di caratteristico di Verdi, è introdotto, può essere introdotto o meno, da una scena, e risulta essenzialmente diviso in quattro sezioni, che è il tempo d'attacco, l'adagio, il tempo di mezzo e la cabaletta. La parte introduttiva, quindi la scena, è in recitativo e viene utilizzata una libera alternanza di endecasillabi in genere o settenari. Questa tipologia di diversificazione spesso continua anche nella sezione successiva, quindi nel tempo di attacco, però non è detto che sia sempre così. E il termine tempo di attacco è sostanzialmente fa riferimento ai due significati che può avere il verbo attaccare, quindi da una parte congiunge e dall'altra inizia. Il tempo d'attacco infatti è media tra la libertà del recitativo in versi sciolti e il regolare fraseggio invece delle melodie successive. E in cosa consiste il tempo d'attacco? Consiste in uno scambio, in un dialogo, ok, più o meno lungo o articolato tra i personaggi. Ha un andamento abbastanza veloce e la musica invece procede a fasi alterne. Possiamo dire che nel modello tradizionale il dialogo vero e proprio viene preceduto da dall'affermazione dei singoli personaggi, che vengono esposte in successione ripetendo lo stesso materiale tematico, e Verdi invece tende a usare questo materiale melodico diversificato per ciascuna affermazione, quindi non si creano delle ripetizioni che possono isolare le affermazioni iniziali come la parte melodica a sé stante, separata nettamente dalla parte che invece è più strettamente recitativa del dialogo. L'adagio invece, spesso viene anche chiamato cantabile, è una sezione molto ricca ed estatica, è in sé conchiusa totalmente, è regolare e simmetrica sia nella struttura melodica sia nella versificazione. E i versi che sono maggiormente usati sono i versi lirici, organizzati in strofe, e i due personaggi in genere hanno strofe simmetriche che sono basate su uno stesso motivo melodico. Se i due personaggi cantano le loro strofe su motivi tematici diversi, allora si accentua il senso di contrasto e di confronto tra di loro, che si era comunque già instaurato nel tempo d'attacco. In ogni caso, anche se trattano di un unico motivo, uguale per entrambe le strofe, può essere comunque ravvivato attraverso la ripetizione del secondo personaggio, attraverso un arricchimento armonico o ritmico dell'accompagnamento. In genere, nella coda dell'adagio, le voci si sovrappongono a distanza di una terza o di una sesta e si ripetono gli stessi versi e la stessa melodia delle strofe, o nel caso di strofe musicate in maniera diversa, si ripete la melodia di una delle due. L'adagio è quella sezione in cui trovano un sfogo, vengono detti, espressi i sentimenti e le emozioni dei personaggi, e quindi ci permettono di approfondire, in questo modo ci permettono di approfondire la conoscenza degli stessi. Il tempo di mezzo invece ha un carattere di nuovo, ha un andamento rapido e in genere contiene un evento esterno o comunque una rivelazione che determina un cambiamento nello stato d'animo dei personaggi, e questa sezione può essere molto diversa e variegata musicalmente, anche metricamente. Si trovano passaggi declamati o parlanti, passaggi in cui quindi la linea melodica è affidata all'orchestra piuttosto che alla voce, e la musica può modulare spesso oppure può stabilirsi su un'unica tonalità, ma l'intera sezione in ogni caso svolge il compito sostanzialmente di portare alla tonalità successiva, ovvero la cabaletta. Lento, comunque improvviso, o se non improvviso, in ogni caso inaspettato, che avviene nel tempo di mezzo, può essere di diverso genere. Un colpo di scena, l'annuncio dato da un messaggero, un rumore fuori scena, oppure un'intuizione improvvisa di un personaggio, e può richiedere anche l'intervento di altri personaggi oppure del coro. Il conflitto tra i personaggi, dopo la tensione accumulata nel tempo di attacco, viene espressa proprio che viene espressa nell'adagio. Trova una soluzione che può essere positiva, così come negativa, che fa avanzare il dramma. Questa soluzione viene espressa nella cabaletta, chiamata anche stretta, ed è la sezione conclusiva. Il testo in genere è suddiviso in versi lirici, che sono organizzati in strofe che vengono affidate alternativamente ai due personaggi. La musica, come nel caso dell'adagio, è totalmente conclusa e può anche essere organizzata in vari e diversi schemi. Ora, dopo tutta questa spiegazione, che garantisco non farò più, oggi pensavo di partire, come tutte le cose, dall'inizio, e quindi dalla prima opera di Verdi, che è Oberto, Conte di San Bonifacio. E Verdi debutta al teatro alla Scala il 17 novembre del 1839. E Oberto, Conte di San Bonifacio, è l'unica opera di Verdi in cui non si può segnalare una fonte letteraria precisa. E risulta ancora alquanto irrisolta anche la questione se Roberto sia un soggetto originale oppure una qualche rielaborazione di uno o più prodotti e progetti precedenti. E quindi rimane il dubbio se il testo del libretto sia opera soltanto di Solera oppure si avvalga anche di altri progetti dovuti a lavori di Antonio Piazza. L'opera di che parla? Sostanzialmente racconta la vicenda di Leonora, che era la figlia di Oberto, conte di San Bonifacio. Leonora viene sedotta da Riccardo, conte di Salinguerra, il quale, dopo averla abbandonata, come dire, si appresta a sposare Cunisa, che è la sorella di Ezzelino da Romano. La famiglia da Romano è di origine tedesca e nell'undicesimo secolo governava Bassano. Ora, in una, cito, magnifica sala nel palazzo di Ezzelino, citazione atto 1, scena quinta, in questa città Cunisa si sta preparando al matrimonio quando viene raggiunta dal suo promesso sposo Riccardo. E qui inizia il duetto. Allora io ho pensato a questo. Io lo leggo, poi siccome che solo la lettura non è proprio il massimo, però lo leggo e poi alla fine della trasmissione vi lascio il duetto recitato. Allora, il duetto è nell'atto 1, scena sesta. Riccardo, Cunisa, parmi che in sì bel giorno un velo copra tua vaga fronte. Cunisa, invan lo cielo, il pensiero d'un amor felice sembra un sogno, mio bene per me. Ma spiega quanto il cuore mi dice, cerco invano, possibile non è. Questa gioia che il petto mi inonda è commista a un arcano timor e mi par che una voce profonda lamentosa mi suoni nel cor. Nuovo dì per te splenda sereno, distruggi ogni vano timor. Una voce ti sorga nel seno che ti parli di gioia e d'amor. Presso all'ara un'immagine funesta non recare in tal giorno con te. Se una triste memoria ti resta, fia sorgente d'affanno per me. E Cunilda, perdona, Riccardo, consoli un sorriso che il tuo sposo in brevora sarà. Fra il timore e la speme di viso, questo cuore spiegarsi non sa. Cunilda, pare un sogno che non dura, sono, il credi, i dubbi miei. Riccardo, ti rinfranca, t'assicura, senza te morir vorrei. Questa mano, ormai ritorni, la tua gioia, la tua calma, un sol cuore, un sol alma, or di noi si formerà. Scorreranno i nostri giorni come limpido ruscello, finché morte dell'ovello nostre salme chiederà. Nel tempo quindi di attacco, Riccardo si accorge, no, che il volto di Cunilda non è sereno. Lei cerca di spiegare gli oscuri presentimenti che nutre dell'adagio, ovvero il pensiero di un amor felice. E Riccardo ripropone le stesse frasi melodiche e cerca di rassicurare la sua sposa. Parla di gioia e d'amor, fino a che i due concludono questa parte cantando insieme fra il timor e la speme di viso, passo in cui si dichiara apertamente il dubbio dei loro cuori. All'interno dell'opera questo duetto rappresenta una sospensione prima che in realtà l'azione si sviluppi in tutta la sua drammaticità, perché subito dopo Cunisa verrà a conoscenza della colpa di Riccardo proprio da Leonora e da Oberto e deciderà quindi di rinunciare a lui e di indurlo ad unirsi a Leonora. E quindi con questo io vi lascio con l'ascolto del duetto d'amore tra Riccardo e Cunisa e ci risentiamo domani con un'altra puntata di Eloquenzia, mentre invece per quanto riguarda I duetti d'amore nelle opere di Giuseppe Verdi. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Ciao a tutti!
Sicuro.